Cosa c'è in tavola? Attualità e tradizione nell'alimentazione. Un cordiale saluto, un augurio di buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Francesco Canove in questo giovedì 3 ottobre 2024. Inizio subito la trasmissione dicendo che questa è una trasmissione registrata perché non posso essere fisicamente presente in radio oggi. E quindi, come di consueto, quando faccio trasmissioni in registrata, prendo degli argomenti magari un po' più corposi da mensili o da altri organi di informazione. Continuo però, prima di tutto, l'elenco dei magnifici 20 per le tue difese, quella serie di alimenti che Enzo Spisni nel suo libro ci consiglia di mangiare per potenziare il sistema immunitario. Dopo averne presi in esame alcuni nelle trasmissioni precedenti, oggi passo a parlare di cicoria. Cicoria, dice Spisni, una famiglia con puntarelle e radicchi. Non tutti amano il gusto amarognolo della cicoria, ma è proprio la presenza di un polifenolo, l'acido cicorico, che ne determina il caratteristico sapore, l'asso nella manica di questa magnifica verdura. Secondo una ricerca di inizio 2021, l'acido cicorico è in grado di facilitare due compiti dei macrofagi, importanti cellule del sistema immunitario: spegnere l'infiammazione e divorare le cellule nemiche. Questo composto ha dimostrato in studi preclinici di avere effetti positivi sulla modulazione del microbiota e sul fegato, due elementi chiave per potenziare l'esercito difensivo. La cicoria è anche ricca di inulina, una fibra solubile con forti effetti prebiotici capaci di migliorare il microbiota intestinale, e di quercetina, il flavonoide antinfiammatorio che abbiamo incontrato nella cipolla. Ma è l'unione di più fitocomposti a fare la forza. Così l'ampia gamma di polifenoli presenti in questa verdura, insieme al buon quantitativo di immunonutrienti, vitamine C, A, E, B6 e B9, svolge una forte azione antiossidante, antimicrobica e antinfiammatoria, agendo su più fronti contemporaneamente, per aiutare il sistema immunitario. La cicoria di campo, detta anche cicoria vera, si raccoglie in primavera ed è molto probabilmente la più ricca di proprietà. Acquistata al mercato va benissimo, purché in stagione, fino all'estate. Di questa specie fanno parte anche i radicchi. Meno interessante invece l'altra specie commestibile, più comunemente detta endivia, perché concentra nelle radici, che di solito scartiamo, la maggior parte dei composti bioattivi. Anche se la ricetta più nota e forse più gustosa a base di questa magnifica verdura è il purè di fave con cicoria saltata in padella, sarebbe bene mangiarla cruda, perché la cottura può ridurre drasticamente la quantità assimilabile di composti utili al sistema immunitario. Se il suo sapore amaro vi piacesse poco, potete provare a mascherarlo con un po' di aceto, anche balsamico. Le puntarelle sono perfette alla romana, tagliate fini e condite con olio extravergine di oliva, pepe e acciughe. Stesso discorso per il buonissimo radicchio di Treviso. Meglio non limitarsi a usarlo come ingrediente di un risotto, ma provare a colorare di rosso un'insalata nei mesi invernali, quando è di stagione. Da mangiare all'inizio del pasto e non come contorno. In questo modo se ne trae il massimo beneficio, anche grazie al potere dell'inulina, che fa sentire sazi prima, ed evita magari di farci desiderare un dolcetto per chiudere il pasto. Questo ci dice Spirni sulla cicoria. Andiamo adesso a vedere un altro alimento vegetale, gli spinaci. Spinaci da cuocere al vapore. Tutti hanno presente Popeye in difficoltà trasformarsi in eroe super forzuto e suonarle al cattivo Bruto dopo aver spazzolato una scatoletta di spinaci. Il personaggio, nato nel 1929 dalla fantasia di Elsie Chrysler Segar, rappresentò un'involontaria ma azzeccatissima operazione di marketing, aiutando non poco i produttori statunitensi di questi ortaggi, eppure molte madri nostrane che faticavano a far mangiare le verdure ai propri figli. Da noi Popeye si chiama braccio di ferro e questo ha contribuito ad alimentare l'equivoco che gli spinaci siano un cibo ricchissimo di ferro. Ne contengono, per carità, ma poco meno di 3 mg per 100 g di foglie fresche. Quindi non è per l'abbondanza di questo minerale che rientrano tra i cibi magnifici. Dal punto di vista degli immunonutrienti troviamo anche parecchia vitamina C, tantissima vitamina B9, molta vitamina A e discrete quantità di vitamina E, nonché di selenio. E per quanto riguarda il contenuto di fitocomposti, negli spinaci sono state individuate almeno 100 molecole bioattive, tra cui flavoni e carotenoidi. Tra queste spicca la luteina, un antiossidante naturale molto utilizzato all'interno degli integratori alimentari. Conquistato dalla grande varietà di sostanze benefiche racchiuse nelle foglie, un gruppo di entusiasti ricercatori messicani non ha esitato in una rivisitazione di studi scientifici del 2019 a definire gli spinaci uno degli alimenti più perfetti esistenti al mondo. Difficile, in effetti, trovare qualche difetto in un ortaggio che in alcune medicine tradizionali è stato utilizzato per la terapia delle infiammazioni polmonari e per alleviare i disturbi digestivi. L'attività antinfiammatoria è stata confermata in uno studio sui topolini con ottimi risultati. Pochi giorni di somministrazione di estratti di spinaci si sono dimostrati in grado di ridurre l'infiammazione al fegato causata dalla presenza eccessiva di tossine batteriche. L'efficacia è dovuta principalmente alla riduzione dell'attività di un enzima chiamato ciclo-ossigenasi 2, in sigla COX2, in alcune cellule del sistema immunitario, in particolare nei monociti e nei granulociti. È lo stesso meccanismo d'azione di una nota classe di farmaci, che infatti vengono chiamati COX2 inibitori. Gli spinaci quindi sono antinfiammatori, verdi e buoni, che possiamo mettere nel piatto senza preoccuparci degli effetti indesiderati. In un altro studio su modello animale, il cibo preferito da braccio di ferro ha dimostrato di avere poteri pure sull'infiammazione cerebrale, riducendo la produzione di citochine proinfiammatorie addirittura a livello dei neuroni. Non è certo l'incoraggiante risultato di una singola ricerca a far consigliare ortaggi a foglia verde per prevenire terribili malattie come la mielite, che comporta appunto un'infiammazione dei neuroni, però si tratta di un tassello che si aggiunge ad un ampio puzzle di benefici. L'unico studio controllato sull'uomo è stato condotto fornendo 10 grammi al giorno di spinaci essiccati per 8 settimane a 25 individui sani. Al termine della sperimentazione sono aumentati i livelli di luteina nel sangue, ma non si sono osservati cambiamenti nell'unico parametro infiammatorio misurato dai ricercatori, la proteina C-reattiva, che è appunto l'indicatore di un'infiammazione in corso. Il limite dello studio è che le persone sane presentano livelli già bassi di proteina C-reattiva ed è chiaro che gli spinaci poco aiutano a diminuire un indice di infiammazione che è già ridotto in partenza. Ad ogni modo, il fatto di avere rilevato un aumento dei livelli di luteina nel sangue è considerato dagli studiosi un buon indice di efficacia, visto che la biodisponibilità della molecola non è sempre elevata all'interno degli integratori alimentari. Se proprio si vuole trovare un neo al cibo perfetto, è che, come per la cicoria, la bollitura disperde gran parte dei preziosi immunonutrienti. A meno di non voler bere l'acqua di cottura, è bene cuocere gli spinaci al vapore o con una breve ripassata in padella. Meglio ancora optare da settembre a maggio, quando sono di stagione, per le foglioline tenere e saporite, spinacini, da gustare crude in insalata. E dopo questo articolo sugli spinaci, lascio il libro di Enzo Spisni, I magnifici 20 per le tue difese, edito da Sonzogno. Passo allora oggi, come ho detto prima in questa trasmissione, purtroppo inregistrata e quindi senza telefonate e interventi da parte vostra, a snellire un po' la tediosità del mio leggere. Passo adesso a consultare il mensile che mi salva in molte situazioni, e cioè il Salvagente. Numeri pregressi del Salvagente che io ho messo sempre da parte per condividere le notizie che contengono con voi. E passo oggi allora a spulciarne alcune, tra le quali vado a reperire una notizia che trovo nel numero di aprile 2024, che riguarda il prosciutto cotto. Sono due articoletti sul prosciutto cotto, uno che ha una delle solite indagini condotte da Il Salvagente e un altro che riguarda il consumo, puntando l'attenzione sui nitriti. Leggo allora questo primo articolo, che si trova a pagina 27 del numero di aprile 2024 del Salvagente, a firma di Sabrina Bergamini, la quale ci dice: la cruda verità del prosciutto cotto. Considerato un alimento adatto ai bambini perché magro e dal sapore neutro, in realtà contiene nitriti, molto sale e grassi non sempre graditi. Se i polifosfati sono scomparsi, c'è però chi non rinuncia al glutammato. È buono, piace ai bambini ed è anche un salvapasto per i genitori. Pronto da mangiare, adatto per la merenda, per una piadina da fare a cena o nel condimento della pasta per il pranzo. Il prosciutto cotto è forse uno dei cibi più amati dai bambini, per il suo gusto delicato, e può facilmente diventare un jolly in cucina per genitori alle prese col difficile bilanciamento fra le esigenze alimentari e i gusti o le idiosincrasie dei pargoli. E poi c'è una lunga lista di senza, che in fondo rassicura. Il prosciutto cotto che si trova in vaschette nei supermercati è infatti spesso in ordine sparso, senza glutine, senza latte derivati, senza glutammato aggiunto, senza zuccheri aggiunti, senza polifosfati aggiunti. Claim che in parte rispondono alle esigenze di salute dei consumatori, per chi è intollerante a glutine e lattosio. In parte sono anche un'efficace operazione di marketing che negli anni ha avuto successo e che sembra rassicurare sulla qualità e sulla bontà di un prodotto così privo di. Per capire quali siano gli ingredienti del prosciutto cotto e se sia davvero un alimento adatto ai più piccoli, abbiamo messo a confronto le etichette di 8 marchi alta qualità fra i più noti. Il decreto Salumi del 2005 considera prosciutto cotto solo quello che contiene i nitriti fra gli ingredienti. Si fa presto infatti a dire cotto. Il decreto Salumi, modificato nel 2016, distingue tra prosciutto cotto scelto e prosciutto cotto di alta qualità. La differenza passa, oltre che per l'identificabilità di almeno 3 dei 4 muscoli principali, per lo scelto e per l'alta qualità, per il valore del tasso di umidità su prodotto sgrassato ed additivato, in due parole per il contenuto d'acqua. Per il cotto è inferiore o uguale a 82. Per il cotto scelto può arrivare a 79,5 e per l'alta qualità deve essere inferiore o uguale a 76,5. Quindi più va avanti la qualità del prosciutto cotto, più diminuisce la percentuale di acqua. Tipicamente gli ingredienti del prosciutto cotto che abbiamo confrontato sono dunque coscia di suino, sale, anche iodato, aromi e gli additivi nitrito di sodio, quale conservante e ascorbato di sodio come antiossidante. Fra gli ingredienti consentiti nell'alta qualità, vino, zucchero, destrosio, fruttosio, lattosio, alla dose massima dell'1,5% sul prodotto finito, spezie e piante aromatiche, acido ascorbico ed eritorbico e loro sali, come il glutammato monosodico, lattati, cloruro di potassio e altri sostitutivi del sodio. Spiega il nutrizionista Dario Vista. Il glutammato monosodico è fonte di sodio e ci sono studi sulla sua potenziale tossicità, ma è approvato. Gli zuccheri sono il substrato energetico della fermentazione dei batteri lattici, che abbassano il pH per la conservabilità. Di sicuro non si trovano più i polifosfati. Oramai sono tanti anni che i polifosfati non vengono usati nei prosciutti, spiega Vista. E infatti non ci sono polifosfati in etichetta se non nei claim che ne rivendicano l'assenza. Abbiamo messo a confronto 8 marchi di prosciutto cotto, alta qualità. Solo 2 marchi usano cosce italiane, gli altri di origine europea. Niente polifosfati, 2 con glutammato e tutti con i nitriti. Chi in commercio sceglie di non usare i nitriti deve rinunciare alla denominazione prosciutto cotto. La motivazione è legislativa. La legge italiana considera il nitrito come ingrediente del prosciutto cotto e per questo motivo finora non è stato possibile classificare il prodotto in una delle 3 categorie previste, cotto, scelto e alta qualità. È in corso una revisione del decreto salumi che dovrebbe aprire alla possibilità per i produttori di non usare i nitriti. Adesso qui né il salvagente vengono presi in considerazione i singoli ingredienti del prosciutto testati, quindi il nitrito di sodio, glutammato monosodico, zucchero e sale in particolare. Io li lascio perdere per non settorializzare troppo la trasmissione e vado però a darvi indicazione di quelli che sono i risultati della ricerca condotta da Il Salvagente. Allora, la leggenda delle valutazioni passa da eccellente a scarso. Allora, per gli 8 marchi di prosciutto, le valutazioni sono le seguenti. Ha ottenuto una classifica di buono, Negroni, Cotto Stella e Rovagnati i firmati. Si passa poi a medio, Casa Modena, Parmacotto, Citterio Taglio Fresco Gran Cotto di Vignola 100% italiano e Beretta Cotto I Love You 100% italiano. Passiamo poi ai 2 prodotti che hanno ricevuto la valutazione di mediocre, che sono il Ferrarini e Vismara, i Vismarissimi. Qui si chiude questo primo articolo sul prosciutto cotto. Vado però a prendere in considerazione l'articolo successivo, perché è quello specifico che riguarda la salute dei bambini, ed è proprio quello che si interessa della quantità di nitriti. Il titolo dell'articolo è «Il consumo va limitato, evitiamo i nitriti». Gianfranco Trapani, pediatra e nutrizionista, ci dice: «La carne di suino lavorata, alla quale vengono aggiunti questi additivi, non può essere un cibo ricorrente per i più giovani. Attenzione pure al sale, facile superare i 2 grammi al giorno». Il prosciutto cotto può essere mangiato nell'ambito di una dieta variata in quantità limitate. Personalmente preferisco la carne non lavorata a quella lavorata, quindi meglio la carne del salume. È quanto ci spiega Gianfranco Trapani, pediatra ed esperto in nutrizione, sottolineando che bisogna considerare anche la presenza di sodio. L'OMS prevede che i bambini arrivino al massimo a 2 grammi di sale al giorno, una quantità minima facile da superare. È vero che ci sono prosciutti magri, però i grassi saturi vanno controllati. Domanda. Dottor Trapani, il prosciutto cotto è un alimento adatto ai bambini? Risposta. Personalmente preferisco dare ai bambini la carne non lavorata rispetto a quella lavorata. Se voglio dare prosciutto, è importante valutare la quantità, la qualità e la frequenza. Nei bambini piccoli, fino all'anno di età, non più di una volta alla settimana, nell'ambito di una dieta variata, e non più di 15 grammi per volta. Dopo l'anno si può dare 15-20 grammi due volte a settimana. Fra i 3 e i 5 anni, al massimo 30 grammi. Nei bambini in età scolare anche due volte a settimana, ma tenendo conto della quantità globale di proteine introdotte durante la giornata. Il prosciutto contiene sodio. Il contenuto di sodio nei bambini è importante per la prevenzione dell'ipertensione e delle malattie cardiovascolari. Poi c'è il problema degli additivi. Domanda. Nitriti e glutammato, quali sono gli aspetti critici? Risposta. I nitriti vengono usati come conservanti, perché inibiscono la crescita dei batteri, in particolare del botulino, e mantengono il colore rosato della carne. Ma quando il prosciutto viene cotto, i nitriti si trasformano in nitrosammine e queste possono essere cancerogene. I nitriti sono regolamentati con limiti specifici, ma darli ai bambini non è il massimo. Lo stesso vale per il glutammato monosodico come esaltatore di sapidità. Domanda. Che giudizio ne dà dal punto di vista nutrizionale? Risposta. Il prosciutto cotto contiene proteine nobili, ma bisogna stare attenti ai famosi 0,8 grammi per chilo di peso corporeo al giorno dei bambini. È meglio dare la carne di maiale piuttosto che il prosciutto, così si evitano glutammato di sodio, nitriti ed eccesso di proteine. Domanda, ci dobbiamo fidare dei senza? Risposta, i senza sono chiaramente indicazioni di marketing. Senza glutine, senza lattosio, vanno bene per chi è celiaco. Per chi non lo è, non cambia nulla. Interessante è senza polifosfati, meglio evitarli. Secondo me bisogna valutare con più attenzione, piuttosto che i senza, la linea di produzione del prosciutto, come viene allevato l'animale e come viene prodotta la carne. E qui finiamo con il discorso del prosciutto cotto. Adesso ci sono poi vari articoli de Il Salvagente che riguardano la prima colazione. Vediamo un po', scusatemi che devo prendere i vari numeri de Il Salvagente che contengono queste notizie che mi apprestavo a condividere con voi, e sono precisamente i numeri di agosto 2024 e l'ultimo, quello che è in edicola adesso, quello di ottobre 2024. Sono due. Quello nel numero de Il Salvagente di agosto è titolato La colazione secondo l'industria. E quello invece del numero di ottobre è titolato Dolci trappole. Io lascerei perdere quello di agosto, perché è più sintetico, me l'ero segnato in effetti per leggerlo con voi. Ma poi ho trovato sull'ultimo un articolo un po' più esteso, collegato poi anche ad un altro articolo successivo al primo, che ci dà indicazione sui prodotti, sugli ingredienti sgraditi. Quindi preferisco leggere con completezza questi articoli dal numero di ottobre 2024. Il primo articolo è titolato appunto Dolci trappole ed è a firma di Enrico Cinotti. È oggetto del test del mese che Il Salvagente ha condotto su varie merendine, prodotti per prima colazione. Dice Enrico Cinotti come introduzione al suo articolo: in laboratorio 16 merendine al cioccolato per valutare pesticidi e micotossine. Completa il giudizio uno screening sugli ingredienti, dove spesso emulsionanti, dolcificanti e grassi in eccesso fanno la differenza. Andiamo quindi a vedere che cosa ci racconta Enrico Cinotti. Facile cadere in tentazione, ancora di più in trappola, quando parliamo di merendine, per definizione snack dolci per bambini. Messe all'indice, e molto spesso ha ragione, per l'elevato carico di zucchero, per la pronunciata componente di grassi saturi e per ingredienti non proprio adatti ai più giovani, a cominciare dallo sciroppo di glucosio fruttosio, i mono e digliceridi degli acidi grassi, i grassi tropicali come l'olio di palma, gli zuccheri aggiunti e i dolcificanti, questi snack restano comunque una ricorrente abitudine, spesso fin troppo, nella dieta dei ragazzi più o meno piccoli. E allora, oltre a valutare le ricette e gli apporti nutrizionali, a partire dalle informazioni riportate sulle confezioni, come nostra abitudine, abbiamo voluto passare al microscopio 16 campioni di merendine: pangoccioli, plum cake, brioche, craffen, muffin, con la presenza di cioccolate in gocciole o meno. Come sempre in laboratorio, abbiamo valutato pesticidi e micotossine. I trattamenti con fitofarmaci, in alcuni casi, hanno lasciato più di una traccia. Fino a 5 in concentrazioni basse, al di sotto della quantificazione analitica, ma pur sempre presenti. In realtà, tra i principi attivi rilevati, seppure in quantitativi infinitesimali, balza agli occhi anche il clorpirifos, il pesticida giudicato nemico dei bambini per i suoi effetti sullo sviluppo neurologico, emesso al bando nel gennaio del 2020. Tuttavia il quadro, come anche quello delle micotossine, appare composito e seppure nessun prodotto superi i limiti di legge, c'è una bella diversità nell'offerta. Tuttavia, come ci spiega nelle prossime pagine il professor Ruggero Francavilla, pediatra e gastroenterologo all'Università di Bari, non basta avere un alimento privo di contaminanti per definirlo sano. Anche gli additivi, come gli emulsionanti, come i mono e i digliceridi degli acidi grassi, in sigla E471, hanno il loro peso sulla salute dei bambini. E allora, senza demonizzare alcun alimento, cerchiamo di conoscere meglio le merendine per evitare di cadere in trappola. Anche in questo caso vengono prese in esame varie tipologie di merendine, sulle quali viene fatta una valutazione che adesso passo a presentarvi, e poi vengono presi in esame anche i singoli composti che sono stati analizzati, nello specifico zucchero, cioccolata, pesticidi, micotossine e ingredienti sgraditi. Li lascio perdere, a parte il discorso degli ingredienti sgraditi, che vi passo a citare per una curiosità. Dice infatti l'articolista: palma e cocco, per il loro elevato apporto di grassi saturi, sono stati da noi inseriti in questa categoria, quindi gli ingredienti sgraditi. Disco rosso anche ai mono e ai digliceridi degli acidi grassi, per gli effetti sulla salute, specialmente dei più piccoli. Strada sbarrata allo sciroppo di glucosio fruttosio, per gli effetti epatici. La sua presenza viene da noi sempre penalizzata. Pollice verso anche per l'aggiunta di zuccheri, ad esempio il destrosio e lo sciroppo di glucosio, e ovviamente per l'uso di dolcificanti, come ad esempio il sorbitolo. Vado allora però a leggere questa lista di prodotti esaminati, dandovene le valutazioni de Il Salvagente, che come di consueto passano dall'eccellente allo scarso. I prodotti che hanno ottenuto la qualifica di ottimo, nessuno eccellente, quelli che hanno ottenuto la qualificazione, la valutazione di ottimo sono Brioche Pasquier Craffen gusto cioccolato alla nocciola, Mulino Bianco Pangoccioli, Gris Italia il filone buon cioccolo con gocce di cioccolato, Lidl Nastrecce pan cioccolato con gocce di cioccolato, Eurospin dolciando pan dolciando panini con gocce di cioccolato e Bauli pan cioccolato proteico. Passiamo poi a quelli che hanno avuto la qualifica di medio. Carrefour Plum Cake con gocce di cioccolato, Consilia panini con gocce di cioccolato, Motta Yo-Yo, Coop pan con gocce di cioccolato, Kinder Plum Cake al cacao e gocce di cioccolato, Esselunga pan dolci con gocce di cioccolato. Scendiamo ancora nella classifica e arriviamo ai mediocri. I mediocri sono Bistefani pan au chocolat e Mr. Day muffin senza glutine con pepite di cioccolato fondente. Chiudono la classifica, quindi quelli meno quotati di tutti, con una valutazione di scarso, sono Conad muffin con pepite di cioccolato e Buondì Motta al cioccolato. Passo adesso all'articolo successivo. Qui ce ne sono due di abbastanza interessanti che leggo in sequenza che sono relativi ai prodotti testati, ma in generale a tutte le merendine. L'intervista al professor Ruggero Francavilla, pediatra e gastroenterologo dell'Università di Bari. L'articolo è titolato «I mono e i digliceridi minacciano l'intestino». Non basta avere un alimento privo di contaminanti per definirlo sano. Anche gli additivi, come gli emulsionanti, hanno il loro peso sulla salute dei bambini. Ruggero Francavilla è professore ordinario di clinica pediatrica all'Università di Bari e responsabile UOS Gastroenterologia ed Epatologia Pediatrica dell'ospedale Giovanni XXIII e membro della Società Europea di Gastroenterologia Pediatrica, Epatologia e Nutrizione. Controllare la lista degli ingredienti per alcune presenze sgradite è un buon modo per scegliere cibi più sani per noi e per i nostri figli. Ecco il perché io ho citato nello specifico prima gli ingredienti sgraditi. Passiamo alla domanda. Professor Francavilla, nelle merendine gli emulsionanti sono molto presenti, a cominciare dalle 471, i mono e i digliceridi degli acidi grassi. Perché vanno evitati? Risposta. Sono degli additivi che servono ad amalgamare o sciogliere la parte grassa nell'acqua, ma possono compromettere il muco intestinale, quella barriera naturale che tiene lontano tutto ciò che non è compatibile con il nostro organismo, cioè tramite l'intestino. Dunque vanno ad assottigliare l'unica difesa che il nostro corpo ha a livello gastrointestinale, e questo è tanto più preoccupante nei bambini. Vanno quindi evitati? Assolutamente sì. Il quadro che emerge dalle vostre analisi è molto interessante, perché ci dice che i contaminanti, come pesticidi e micotossine, vengono tenuti sotto controllo dall'industria alimentare. Questo è un punto a favore, ma da solo non basta. Bisogna anche eliminare sostanze sgradite, come gli emulsionanti, ma non solo, dai cibi destinati all'infanzia e all'adolescenza. Domanda: le merendine sono sempre da demonizzare? Risposta: il problema non è mai il singolo alimento, ma la dieta in sé. I nostri ragazzi purtroppo fanno incetta di cibo ultraprocessato, ovvero troppo zuccherato, grasso e spesso eccessivamente salato. Inoltre capita pure di avere un ricco apporto di proteine. In questo quadro mancano quasi sempre le fibre. Le merendine non fanno eccezione. Sono purtroppo cariche di zucchero, grasse e prive di fibre. Considerazione dell'intervistatore. Nel nostro campione abbiamo anche trovato un bel po' di sale, considerando che sono dolci. Risposta. Purtroppo il sale, che sempre più in giovane età viene assunto in eccesso, è utilizzato per esaltare il sapore e non tanto come batterio statico. La sapidità dei cibi è un altro alert scattato già da tempo e che non si può sottovalutare. Domanda: se poi consideriamo la presenza eccessiva di zucchero e l'assenza del loro antagonista, ovvero le fibre, lo squilibrio di questi cibi appare ancora più evidente. È un circolo vizioso? Risposta del professor Francavilla. L'aggiunta di zuccheri e di edulcoranti sono una costante nel cibo confezionato per bambini. Basta uno snack di troppo per superare abbondantemente la dose giornaliera tollerata di zuccheri, che è di 25 grammi. E questo deve farci riflettere, soprattutto vedendo i dati sull'obesità e sul sovrappeso dei più piccoli. Una dieta ricca di zuccheri e grassi, povera di fibra, unita ad una vita sempre più sedentaria, rischia di predisporre un'intera generazione a problemi di salute seri. Domanda. A livello gastrointestinale, questo quadro quali conseguenze produce? Risposta. Notiamo in maniera sempre più ricorrente l'insorgenza di disordini funzionali, alterazioni del normale funzionamento intestinale che si traducono in stipsi e sindrome del colon irritabile. Ovviamente questo tipo di problemi non è imputabile alla singola merendina, ma ai cibi ultraprocessati nel loro insieme, che compongono gran parte della dieta dei nostri ragazzi e alla loro sedentarietà. Domanda. Influisce di più la presenza di alcuni nutrienti, come zuccheri e grassi, o l'assenza, ad esempio, di fibra? Risposta. La nostra alimentazione, e a maggior ragione quella dei bambini, deve ritrovare un equilibrio nutrizionale. Siamo tutti troppo esposti agli zuccheri, ai grassi e alle proteine, senza dimenticare il sale. Dobbiamo ridurne l'assunzione. Di converso mancano, soprattutto per i più giovani, un giusto apporto di fibre, vitamine e minerali essenziali. So di dire una cosa ovvia, ma è sacrosanta per i nostri ragazzi. Bisogna mangiare meno merendine e più frutta, e nello stesso tempo occorre ridurre il tempo passato con i videogiochi e il cellulare e muoversi di più. A questo articolo segue un altro che riguarda il sale. Sembra un controsenso, perché nei dolci c'è molto sale. E allora andiamo a vedere anche questo. Leggiamo quindi, leggo anche questo articolo. Tanto sale e troppi grassi. Bambini e adolescenti italiani assumono un quantitativo elevato di questi nutrienti, anche attraverso alimenti dolci, come le merendine, tale da esporli a malattie come l'obesità e di predisporli da adulti a sviluppare patologie cardiovascolari. Partiamo dal sale. L'assunzione giornaliera raccomandata dall'OMS per la popolazione adulta è di 5 grammi. La dose consigliata nei bambini da 4 a 6 anni, secondo le linee guida del Dipartimento della Salute britannico, è di 3 grammi al giorno, e solo dai 7 anni in su si prescrive di non superare i 5 grammi giornalieri. Eppure l'appuntamento con il sodio comincia fin dal mattino, con alimenti apparentemente sciapi, come i corn flakes, che in media contengono in 30 grammi 0,35 grammi di sale. Se volessimo poi proporre ai nostri figli una zuppa pronta per il pranzo, facciamo attenzione a quale scegliere. Perché, come rilevato dal Salvagente nel numero di marzo 2024, potremmo fargli assumere fino a 3,4 grammi di sale per una porzione di 300 grammi. Nel pomeriggio poi, con uno snack dolce o una merendina, come qualcuna di quelle del nostro test, come le nastrecce Lidl e i muffin Mr. Day, si rischia di accumulare un altro grammo di sale per etto di prodotto. A conti fatti, il nostro pargolo avrebbe già fatto il pieno, ma non dimentichiamoci che poi ci sono gli alimenti sapidi che immancabilmente finiscono nella dieta quotidiana. Pane, pizza, salumi, condimenti, snack come le patatine, bevande e via elencando. È chiaro che le dosi raccomandate vengono superate abbondantemente e i rischi sanitari aumentano di anno in anno. Uno studio promosso dal Ministero della Salute e pubblicato nel 2015 su PLOS ONE ha messo in evidenza come bambini e adolescenti italiani assumano troppo sodio. Allo studio hanno partecipato 1.424 soggetti sani, 766 ragazzi, 658 ragazze, di età compresa tra i 6 e i 18 anni, residenti in 10 regioni italiane. Attraverso il monitoraggio di alcuni parametri nelle urine, i risultati hanno portato a rilevare un'assunzione media di 7,4 grammi di sale al giorno tra i ragazzi e di 6,7 grammi tra le ragazze. Il 93% dei ragazzi e l'89% delle ragazze, si legge nello studio, avevano un consumo superiore all'obiettivo dietetico standard raccomandato per l'età. Nello studio è stata anche valutata l'assunzione di potassio, scarsa tanto nei maschi che nelle femmine. E questo perché un inadeguato consumo di potassio e un eccessivo consumo di sodio sono risultati associati a diverse malattie non trasmissibili, tra cui principalmente le malattie cardiovascolari. Dal sale ai grassi fino agli zuccheri, la musica non cambia e i nostri ragazzi restano troppo esposti a nutrienti non proprio salutari. Ancora una volta i numeri ci aiutano a capire. Nel 2019 viene pubblicata su Nutrients l'indagine epidemiologica My Food Diary, uno studio sull'assunzione alimentare infantile in Italia, al quale ha partecipato tra gli altri il professor Ruggero Francavilla, dal quale è emerso uno spaccato interessante sulla dieta condotta dai bambini italiani dai 6 mesi agli 11 anni. Lo studio ha descritto l'assunzione di energia, macronutrienti e fibre, minerali e vitamine di 443 bambini italiani attraverso un registro alimentare di 3 giorni, compilato dai genitori e valutato dai pediatri di famiglia. Il quadro che è emerso denota un forte disequilibrio tra i dati raccolti e gli standard dietetici di riferimento. L'assunzione proteica media in grammi per chilogrammo di peso corporeo, si legge nello studio, ha superato il fabbisogno medio in tutte le fasce di età e nel periodo 12-36 mesi l'assunzione come percentuale di energia era al di fuori dell'intervallo di riferimento. Lo superava del 15%. La maggior parte dei bambini ha consumato quantità di carboidrati semplici, composti sia da zuccheri naturali che da zuccheri liberi o aggiunti, l'82,3% dei bambini nello studio, e grassi saturi, il 69% dei bambini nello studio, superiori ai limiti dei valori di riferimento dietetici italiani, con un basso apporto di fibre e grassi poliinsaturi. L'articolo adesso continua sempre con altri numeri che sono abbastanza impietosi, ma lo lascio perdere perché credo che la fotografia della situazione l'abbiamo già avuta da questi articoli che ho letto. Ci sono due articoli, mi scuso ancora con voi per questa trasmissione solo in registrata e quindi senza telefonate, senza interventi da parte vostra. Sapete che anche quando faccio le registrate non metto mai stacchi musicali perché mi dà troppo impegno cercare musiche copyleft da mettere dentro negli articoli. Dovrei fare sempre copia e incolla, non lo faccio perché perderei purtroppo troppo tempo, a volte ne ho molto poco effettivamente, e quindi lascio perdere e spero che mi scuserete. Ci sono due articoli però collegato uno a quello che ho appena letto. Intanto siamo arrivati a 52 minuti di trasmissione. Uno legato agli articoli che avevo letto sulle merendine, interessante perché è titolato «Obesità pubblica e superprofitti privati», e un altro che riguarda invece dopo le olive nere, che non sono altro che olive verdi colorate. Di questo avevamo parlato anche in un'altra trasmissione, di cosa c'è in tavola, ma cerco di leggerli tutti e due, dovrei farcela in una mezz'oretta. Vado allora a prendere questo articolo, sempre collegato alle merendine, che ci dice che un report dell'UNICEF, stilato da università prestigiose come Oxford, ha messo in evidenza come l'89% dei ricavi delle prime 20 aziende al mondo derivano dalla vendita di snack salati, zuccherati e grassi. E Ferrero è in ultima posizione. Adesso andiamo a leggere anche questo. Dice l'articolista, l'89% dei ricavi delle prime 20 aziende alimentari al mondo deriva da cibi e bevande giudicate non salutari, specialmente per i consumatori più giovani. Dolciumi, merendine, snack e creme spalmabili sono in testa alla classifica dei prodotti considerati non salutari, ma molto redditizi, da uno studio indipendente finanziato dall'UNICEF, condotto principalmente dall'Università di Oxford, i cui risultati sono stati pubblicati a dicembre scorso. In fondo alla classifica, come mostra il grafico, qui naturalmente c'è un grafico che non posso condividere con voi, comunque, in fondo alla classifica troviamo Ferrero e Red Bull. Per queste due aziende addirittura il 100% del fatturato è prodotto dalla vendita di prodotti giudicati non salutari. Appena sopra troviamo Mondelez, il gruppo al quale appartengono marchi come Oreo, Milka e Toblerone, ma anche Chipster, Fonzies e Mikado, al quale vengono attribuiti pochi punti percentuali di ricavi da cibi salutari, e PepsiCo, che oltre all'omonima cola possiede anche la 7-Up, le bevande Gatorade e le patatine Lay's, con qualche lunghezza in più. Per Coca-Cola solo il 10% delle bevande viene promosso, mentre la migliore azienda risulta essere la messicana Grupo Bimbo. Il 48% delle vendite riguarda cibi giudicati salutari. Il quadro tuttavia è desolante e la dice lunga su quanto le merendine, oltre a fare ingrassare i nostri ragazzi, ingrassino pure i profitti delle multinazionali del cibo. L'accusa, che ora si fonda su numeri ufficiali, l'UNICEF, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia, l'Università di Oxford, il George Institute for Global Health, istituto di ricerca medica indipendente con sede in Australia, Cina e Regno Unito, e l'Università della North Carolina, il 1° dicembre scorso hanno pubblicato su BMC, Biomedical Central, editore no profit di oltre 250 riviste scientifiche, i risultati di uno studio, il 1° al mondo, per valutare quanto le Big Food, cioè le grandi aziende alimentari, fatturano grazie al cosiddetto cibo spazzatura. Parliamo in gran parte di merendine, energy drink, snack al cioccolato o salati, patatine, cereali da colazione, barrette dolci, prodotti a base di pane, gelati confezionati, preparati di carne e piatti pronti definiti HHSS, high fat, sugar and or salt, cioè alti come quantità per grassi, zucchero o sale, tra le principali cause dell'obesità infantile. L'obiettivo dello studio era di sviluppare un metodo per valutare la percentuale delle vendite delle aziende alimentari derivanti da cibi e bevande non salutari, un metodo che potrà poi essere usato dai governi per orientare le politiche alimentari e le forme di prevenzione sanitaria, magari con tasse di scopo, come quelle per disincentivare l'uso dello zucchero o del sale, per tutelare la salute pubblica. Il metodo, però, suggeriscono gli autori dello studio, sarà anche utile per identificare le aziende che hanno conflitti di interessi quando si tratta di interagire con governi, organizzazioni internazionali ed enti sanitari pubblici su questioni politiche e normative. Prima di entrare nel vivo dei risultati è bene specificare la metodologia e il tipo di prodotti analizzati. Delle 20 aziende alimentari del panel sono state prese in considerazione le vendite in 7 paesi: Australia, Brasile, Cina, India, Sudafrica, Regno Unito e Stati Uniti, e la valutazione della salubrità o meno di cibi e bevande, 35.550 prodotti complessivi. Si è basata su un profilo NPN definito dall'OMS Europa. Il profilo nutrizionale definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce lo standard di 18 categorie di alimenti destinati a giovani e giovanissimi, fatta eccezione di quelli pediatrici. Secondo le soglie di questo modello, uno snack a base di cioccolato, così come caramelle, chewing gum o creme spalmabili, per essere definiti salutari, non devono prevedere zuccheri aggiunti né dolcificanti. Basta guardare la lista degli ingredienti di uno di questi prodotti e ci si accorge di come questa regola sia disattesa. I risultati li paga l'intera comunità attraverso una spesa sanitaria che cresce di anno in anno a causa dell'aumento dell'obesità, del diabete infantile e delle malattie cardiovascolari correlate in età adulta. Qualche dato per capire l'impatto di una cattiva alimentazione sulla salute dei giovani consumatori. In Europa, avverte l'OMS, oltre il 50% della popolazione e un bambino su tre convive con il sovrappeso o l'obesità. In Grecia e in Italia si registrano i livelli più alti, 35% di obesità infantile, 2-4 anni. Uno sguardo al resto del mondo ci restituisce una fotografia forse peggiore. 340 milioni di bambini di età compresa tra i 5 e i 19 anni sono in sovrappeso. 2 adulti su 5 sono in sovrappeso o obesi a livello globale. Quasi 3/4 dei bambini in sovrappeso vivono in paesi a basso e medio reddito. Numeri che da soli giustificano una stretta sull'uso allegro di grassi, zuccheri aggiunti e sali nei cibi per i giovani e giovanissimi consumatori. Anche perché, oltre a favorire l'obesità, questi prodotti ingrassano i bilanci delle aziende alimentari. Le vendite al dettaglio delle 20 principali aziende globali di alimenti e bevande analcoliche confezionate, si legge nello studio, hanno superato i 7,7 miliardi di dollari nel 2022, rappresentando il 22% della quota di mercato globale. Nel complesso, secondo lo studio, l'89% delle vendite dei marchi delle 20 principali aziende alimentari a livello mondiale sono state classificate come non salutari. Ciò significa che per ogni 10 dollari spesi per i marchi delle 20 principali aziende, solo $1.10 sono stati spesi per prodotti sufficientemente salutari. Qui si parla della necessità di una tassa sullo zucchero, abbiamo parlato molte volte di questo in questa trasmissione, tutta una cosa osteggiatissima anche dai vari governi molto legati a queste industrie che agiscono, come abbiamo visto, e vi leggo l'ultimo pezzetto di questo articolo, il marketing, cioè la pubblicità, promuove diete sbagliate. Se le ricette sono non salutari e fruttano fior di fatturati, è importante presentarle in un certo modo, per renderle appetibili e soprattutto desiderate dai più giovani, naturalmente per poterle vendere sempre di più. E qui entra in gioco la pubblicità e il marketing. Spesso ingannevole rispetto al vero contenuto di snack, merendine e bevande, sempre più spesso un condensato di ingredienti malsani. Che la misura sia colma lo dimostra un report dell'OMS del febbraio 2022. La natura ingannevole del marketing alimentare, in relazione alle tecniche utilizzate, è una preoccupazione. I risultati relativi alla consapevolezza, agli atteggiamenti e alle prospettive sull'esposizione di bambini e adolescenti al marketing alimentare, veicolato tramite piattaforme e media, ma presente anche nelle scuole e nei centri sportivi, destano preoccupazione sia per il volume di esposizione che per l'esigenza di una maggiore regolamentazione. Secondo il report, la maggior parte delle promozioni pubblicitarie si concentra su prodotti malsani, con percentuali di messaggi valutati come non corretti, generalmente superiore al 50% e in alcuni casi superiori al 90%. In altre parole, in media, ad essere ottimisti, un messaggio pubblicitario su due esalta cibi altamente zuccherati, salati o grassi, e in alcuni casi il bombardamento è così massiccio che, tra spot TV e tramite social, i più giovani sono continuamente invitati a consumare cibo spazzatura. Le categorie di alimenti promosse più frequentemente, si legge nel rapporto, includono il cibo fast food, le bevande zuccherate, il cioccolato, snack dolci e salati, merendine e cereali per la colazione. L'inseguimento del target è costante e onnipresente. Ci sono buone prove, si legge ancora, per suggerire che il marketing alimentare che promuove cibi meno salutari è prevalente negli ambienti in cui i bambini si riuniscono, ad esempio scuole e club sportivi, e in televisione, più frequente durante gli orari di visione dei bambini, durante le vacanze scolastiche, sui canali dedicati o dentro a programmi per bambini rispetto ad altri periodi, canali o generi di programmazione. I messaggi pubblicitari vanno a segno e riescono ad orientare la scelte di acquisto dei giovani consumatori. Con l'aumento delle percezioni positive degli adolescenti nei confronti della pubblicità alimentare, è incrementata anche la frequenza giornaliera del consumo di alimenti che contribuiscono a diete malsane. Le preoccupazioni delle autorità sanitarie sono legate agli effetti che il cibo spazzatura ha sui bambini e sugli adolescenti. Un aumento vertiginoso del sovrappeso e dell'obesità conclamata sempre più in tenera età. Ancora una volta, con i soldi pubblici ci troveremo a curare i danni dei profitti privati. E questo è quanto, care amiche e amici di Radio Cooperativa. Ancora circa una ventina di minuti e volevo leggervi qualcosa, in vero un articoletto molto breve, che riguarda le olive colorate. Ebbene, quasi tutte le olive nere che troviamo nei supermercati, nei punti vendita, non sono olive naturali, ma sono olive verdi colorate con dei coloranti. L'articolo è di Roberto Quintavalle ed è a pagina 27 di questo numero di ottobre de Il Salvagente, numero che ancora che è in edicola questo mese, e che è titolato Altro che nere, le olive colorate. Siamo tutti abituati a pensarle come uno degli alimenti più naturali, ma pochi sanno che vengono raccolte ancora immature, per poi tingerle con l'additivo E579, il gluconato ferroso, spacciato come stabilizzante. Questa è una vergogna, care amiche e amici di Radio Cooperativa, perché è un additivo, ma lo spacciano come stabilizzante nei prodotti per legge, quindi non è messo tra gli additivi. Adesso leggiamo questo articolo, in vero piccolino, ma interessante. La vera oliva nera è un'oliva verde che è maturata sull'albero. Si riconosce dal suo aspetto raggrinzito e dal suo gusto pronunciato, con note tanniche. Ma lasciare maturare un'oliva richiede tempo. E poiché ognuna ha il proprio ritmo di maturazione, la raccolta può avvenire solo poco alla volta. Gran parte delle industrie, per questa ragione, preferiscono quindi raccoglierle tutte contemporaneamente, ancora verdi e immature, anche a costo di dar loro successivamente un colore nero artificiale. C'è chi, come Saclà, spiega che la tinta scura non è naturale, seppure lasciando alla lettura degli ingredienti la spiegazione del tipo di trattamento necessario, perlomeno però lo dicono. Nella presentazione delle sue olive nere snocciolate, l'azienda italiana spiega: le olive morate di provenienza spagnola vengono raccolte a parziale maturazione e lavorate secondo un processo che conferisce loro il caratteristico colore scuro. Il processo è comprensibile agli esperti solo scoprendo la presenza tra gli ingredienti del E579. Per eliminare la loro naturale amarezza e ammorbidirle, le olive verdi vengono prima immerse in bagni di soda caustica e poi in salamoia. Vengono poi fatte stare in una soluzione di gluconato ferroso, un sale a base di ferro, che crea una reazione di ossidazione e le colora di nero. In particolare, ma non solo, questo trattamento viene fatto alle olive nere snocciolate per facilitare la penetrazione del gluconato ferroso nella loro polpa. Non solo. Proprio il procedimento di rimozione del seme, che tanto incontra il favore dei consumatori, rende necessario l'utilizzo di E579. Se l'industria dovesse utilizzare una oliva nera perché maturata naturalmente, infatti, avrebbe molte difficoltà a togliere il nocciolo, vista la consistenza più molle. Quindi capite bene, denocciolare una oliva matura la spappolerebbe, quindi non lo possono fare. Oltre alla raccolta, poi, anche il trasporto delle olive nere mature è nettamente più dispendioso e caratterizzato da perdite rispetto a quello dei frutti verdi non maturi. Sebbene il gluconato ferroso non sia tossico, la mancanza di trasparenza sulla ragione del suo utilizzo è emblematica. Non essendo un pigmento, è indicato spesso come stabilizzante, E579, e non come colorante sulle etichette. E non si tratta di una scorrettezza. Il regolamento europeo 1333/08 e quello 1129/11 permettono l'uso dell'additivo a condizione che venga citato nella lista ingredienti, preceduto dall'indicazione della sua categoria funzionale. E la categoria funzionale prevista dall'Europa, per quanto possa apparire inspiegabile, visto l'effetto e l'uso da colorante che ha, è proprio quella di stabilizzante. Questa tecnica di colorazione artificiale è stata affinata in California, dove già si utilizzava per le prugne secche. Ecco qua, cari amici, anche le prugne secche nere sono nere perché c'è questo procedimento. Bah, non ci salviamo più. Vabbè. In Europa è stata adottata su scala industriale negli anni 70 in Spagna, su alcune cultivar come la Cosi Blanca, che se lasciate maturare diventano molli e non risultano lavorabili. Da qui è partita la conquista dell'Europa per un prodotto che ha conquistato il mercato e che, assicurano gli esperti, consente guadagni maggiori rispetto all'oliva da olio. Cosa c'è sugli scaffali? Il salvagente ha voluto verificare cosa viene proposto sugli scaffali dei negozi italiani, andando ad esaminare 15 confezioni di olive nere snocciolate comunemente vendute. E i risultati, come vedete nella tabella, che adesso io passerò a leggervi, ma è di semplice consultazione perché ce ne sono solo due che non sono colorate, allora i risultati sono sconfortanti. Di olive annerite tramite la chimica sono davvero pieni tutti i supermercati, senza quasi eccezioni. Si salvano solo i prodotti biologici che abbiamo trovato, gli unici a non usare il gluconato ferroso. E qui abbiamo l'elenco, non vi leggo tutte quelle che hanno il gluconato ferroso dentro, gli unici tra questi prodotti che non ce l'hanno sono Alma Verde Bio, Olive Nere, Peranzana Bio Denocciolate, la selva, olive nere al forno denocciolate bio, e Natura Si Bio, organiche Italia, olive nere denocciolate. Quindi tutti i prodotti biologici. Tutti gli altri, che mi pare non siano biologici, nessun altro è biologico qui, tutte sono colorate col gluconato ferroso. E qui siamo arrivati a 1 ora e 16 minuti di trasmissione, una trasmissione, mi rendo conto, abbastanza noiosa, perché composta solo dalla mia voce che parla con voi, del resto in una trasmissione registrata ben poco altro potevo fare. Quindi io chiudo la trasmissione a questo punto e vi do appuntamento in una futura trasmissione, spero in diretta, come di consueto generalmente faccio. Ma questa è una situazione un po' particolare che mi tiene lontana dalla radio in presenza, e quindi, per non perdere l'occasione comunque di dialogare in qualche modo, anche questo modo non molto buono, con voi non l'ho voluta perdere e quindi la chiudo qui. Vi saluto tutti quanti, vi do naturalmente appuntamento in un'altra occasione. Continuiamo tutti a ascoltare le trasmissioni di Radio Cooperativa. Un caro saluto a tutti, a presto da Francesco Canova.